12, entriamo subito nel vivo della mattinata informativa di Blackout con un collegamento dalla Francia e più precisamente con Gianni Carrozza. L'abbiamo sentito anche la scorsa settimana. Gianni Carrozza è di Radio Frequence Paris Pluriel, dove conduce Vive la Sociale. E con lui vogliamo fare un po' il punto sulla situazione in Francia, dove non accennano a diminuire le proteste contro la riforma delle pensioni, e dove la domenica scorsa si è svolta un'importante manifestazione contro i bacini idrici, enormi bacini idrici che intendono realizzare al servizio dell'agricoltura industriale, e sia giovedì scorso, quando c'è stato un enorme corteo a Parigi e in tante altre città della Francia, sia a Saint-Solène, dove c'è stata la protesta contro i bacini idrici, le violenze della polizia sono state in crescita. Tutta la settimana è stata segnata da un moltiplicarsi di queste violenze di fronte a una protesta di piazza che è sempre più imponente e radicale. Gli episodi più gravi si sono verificati a Parigi durante il corteo che ha attraversato la capitale contro la riforma delle pensioni, e domenica appunto a Saint-Solène. A Parigi un ferroviere di Surrail ha perso un occhio, a Solène ci sono stati 40 feriti gravi, 200 in tutto, e un compagno in prognosi riservata è tra la vita e la morte dopo aver ricevuto un colpo in testa, e i soccorsi sono stati anche ritardati. Insomma, il governo Macron è in evidente difficoltà e monta, rispetto a una rivolta sociale che monta di giorno in giorno, e sceglie la strada della repressione e della violenza. Oggi nuova giornata di sciopero generale, ci saranno manifestazioni in tutta la Francia, nel nord-ovest, in Bretagna c'è l'intenzione di bloccare tutte le città principali. Da stamattina sono in corso blocchi a Nantes e in altre località, almeno noi abbiamo ricevuto notizie soprattutto da Nantes. Ma torniamo al punto di partenza, questa crescita esponenziale della rivolta sociale accompagnata dalle violenze di polizia. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti. Ma direi che hai detto quasi tutto tu.
Io ho fatto la microsintesi, a te spetta lo svolgimento, quello era il titolo del tema.
Non lo so che cosa ci può dire di più, in effetti, perché c'è una collera veramente forte nel paese che ci rimanda a una questione di fondo. Questa collera non è dovuta soltanto alla riforma delle pensioni, all'ennesima riforma delle pensioni, è dovuta all'accumulo di riforme che vanno tutte nella stessa direzione, cioè privatizzazione dei servizi sociali, apertura al mercato e modernizzazione, per utilizzare il termine che utilizza il governo della Francia, di settori che vengono considerati come golosi per i fondi pensione, per quanto riguarda le pensioni, ma è lo stesso tipo di meccanismo che viene utilizzato per, in generale, la sicurezza sociale, per la formazione, per l'educazione, per i vecchi, cioè gli età delle case di riposo, gli ospedali, la salute in generale, e in particolare il mercato dei medicinali, e come l'abbiamo visto con il Covid, dei vaccini in particolare. Cioè c'è un'offensiva a largo spettro in cui si cerca di privatizzare tutta una serie di settori che il capitalismo chiamiamolo tradizionale fino agli anni 80 aveva lasciato al servizio pubblico, perché si considerava che erano settori difficilmente privatizzabili e quindi poco redditizi. Hanno scoperto che invece possono essere estremamente redditizi, soprattutto se sono finanziati con soldi pubblici. Perché poi no, c'è la questione anche questo, insomma, per esempio la questione dei vaccini, sono stati pagati con soldi pubblici, ma le decisioni sono state prese dal piccolissimo gruppo di persone che era intorno a Macron, che ha detto fin dall'inizio siamo in guerra, e quindi ha gestito tutta la crisi del Covid con il suo gabinetto di pochissime persone, nemmeno il Consiglio dei Ministri, e continua esattamente con lo stesso tipo di metodi, applicandoli a situazioni e settori sociali diversi. Per quanto riguarda gli ultimi avvenimenti, io sottolineerei un aspetto anche qui di fondo, che è la gestione di una crisi sociale cercando di trasformarla in una pura questione di ordine pubblico, cioè un terreno che Macron conosce, perché ha scelto di utilizzarla all'epoca della loi travail, la legge sulla riduzione delle garanzie sul lavoro, e l'ha utilizzata all'epoca dei gilets jaunes tra il 2018 e il 2019, con un movimento che era numericamente effettivamente molto più ridotto di quello che vediamo oggi, però era molto più incontrollabile da parte dei sindacati e di quelli che si definiscono generalmente i corpi intermedi, questa gestione gli ha dato in qualche modo ragione, nel senso che è riuscito a spezzare il movimento tagliandogli le gambe, con una gestione mediatica in cui tutte le cose più infami sono state dette sul movimento dei gilet gialli, e dall'altra parte creando divisioni di ogni tipo all'interno del movimento, e poi trattandolo con un livello di violenza che raramente era stato visto nel dopoguerra, salvo a volte nei quartieri popolari, dove giovani spesso vengono trattati a colpi di bastone e di flashball. Ha visto questo film e gli è piaciuto?
Sì, ma in questo caso stiamo parlando di popolazioni razzializzate e quindi intrinsecamente considerate nemiche, strane, facilmente colpibili.
Per quanto riguarda i quartieri popolari, sì, perché vengono presentate come zone di non diritto, zone in cui la polizia non osa nemmeno entrare, invece entra e fa danni. Ma io non parlavo tanto di questo, che questo è quasi consustanziale alla gestione dell'ordine pubblico nei quartieri popolari da parte dello Stato francese, ma del movimento dei gilet gialli, dove non c'era popolazione razzializzata, c'era semplicemente una parte della popolazione povera che era scesa in piazza, o per essere più precisi nei rond-point, le rotatorie, occupandole e quindi rendendosi visibile, quando invece normalmente, tra virgolette, queste persone avrebbero dovuto stare con una bottiglia di birra e da soli davanti al televisore a guardare quello che succedeva. Hanno preso il loro destino in mano e sono scesi in piazza. Il governo e lo Stato li ha trattati come un puro problema di ordine pubblico ed è riuscito effettivamente a spezzare il movimento, a tagliargli le gambe. Però è un movimento che ha durato più di un anno e mezzo, quasi 2 anni, e ha lasciato delle tracce profonde nella psicologia, nel modo di fare della popolazione francese. Colpisce per esempio il modo in cui i cortei, anche sindacali in fondo, degli ultimi mesi hanno ripreso tutta una serie di canti, di modi di fare, di slogan, eccetera, che vengono dal mondo dei Gilets Jaunes. Non so, c'è stato un esempio importante su cui troverete un articolo su Collegamenti, sul prossimo numero di Collegamenti, sullo sciopero dei ferrovieri a Natale dell'anno scorso. Anche quello è un esempio di come l'esperienza dei Gilets Gialli ha influenzato il mondo del lavoro, cioè un gruppo di controllori delle ferrovie, della SNCF, si è auto-organizzata in maniera totale attraverso un gruppo Facebook e hanno utilizzato un preavviso di sciopero più o meno tradizionale fornito dai sindacati per avere una copertura giuridica e hanno bloccato praticamente i treni di Natale, creando enormi problemi al governo. Cioè ci sono delle cose che di questo movimento il governo non ha previsto che lasciassero le tracce, e invece le tracce ci sono e si vedono nei cortei sindacali o comunque nei cortei dove ci sono chilometri di manifestazione davanti ai cortei sindacali ufficiali, che sono qualcosa di più del corteo di testa, dello spezzone di testa che si era in qualche modo manifestato durante la Loi Travail, prima del 2018, se non mi ricordo male, doveva essere il 2016, quando Macron era ancora ministro delle finanze. Voglio dire, quello che è interessante è vedere come questa gestione dell'ordine e delle crisi sociali, cercando di trasformarle in problema di ordine pubblico, non fanno che accentuare il malcontento di fondo che c'è nel paese e si ritrovano moltiplicate nella crisi successiva. È un po' quello che è successo con i Gilets Gialli e che si ritrova oggi in piazza praticamente, non dico mezzo paese perché sarebbe eccessivo, però una quantità di persone che non avrebbero mai pensato di andare a manifestare e dove l'eccesso di disprezzo da parte del potere in generale, di Macron in particolare, hanno funzionato come un moltiplicatore di questo tipo di gestione sociale.
Questo mi sembra un dato molto, molto interessante, ossia l'esaurirsi di un ciclo di lotta lascia comunque una memoria che si radica sia rispetto agli obiettivi sia rispetto alla modalità di affrontare la piazza e di non voler più tollerare le violenze di polizia. E staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Macron sembra più che deciso a tirare dritto e a peggiorare ulteriormente la situazione, visto quello che è accaduto a Parigi e soprattutto a Saint-Solin. Però non credo che siamo più ai tempi di quando uccisero un compagno a Sivan. Credo che adesso la reazione sarebbe decisamente più significativa.
L'assassinio di Rémi Fraisse era in qualche modo fortuito, in un certo senso, nel senso che la polizia difendeva questo cantiere vuoto, tirando alla cieca, al buio dei candelotti di ogni tipo. Si può considerare che era una cosa assurda, però è difficile pensare che ci fosse la volontà esplicita di ammazzare qualcuno. A Sansolin abbiamo visto la volontà esplicita di fare male senza pensare alla conseguenza di un possibile omicidio. Tu dicevi, c'è stato un compagno che è stato, si trova fra la vita e la morte oggi.
Sì, esatto. Se vuoi parlarcene un po' più diffusamente, visto che adesso circolano un po' di informazioni qui in Italia, ma è fra la vita e la morte ormai da domenica. Adesso si trova nell'ospedale di Poitiers, così riferiscono i media, e è stato colpito alla testa, e non è che se ne sappia molto di più, se non l'enorme ritardo dell'arrivo dei soccorsi.
Un ritardo che, come ha certificato quando hanno certificato gli osservatori della Ligue des Droits de l'Homme, è una dottoressa urgentista che era sul posto, è stata la polizia a impedire ai soccorsi di arrivare in tempo. Il problema è che questo compagno ha ricevuto una granata in piena testa, si è ritrovato con una situazione di un trauma cranico che avrebbe implicato un soccorso immediato. E nonostante abbiano chiamato le ambulanze, i soccorsi, i numeri d'urgenza, eccetera, i soccorsi d'urgenza hanno risposto che la polizia gli aveva ordinato di non muoversi. E la polizia dice: ah sì, erano gli estremisti che ci impedivano di arrivare. In realtà ferito si trovava, come altri feriti, in una zona in cui non c'erano scontri, avrebbero potuto avvicinarsi e arrivare. C'erano, non mi ricordo quante, se 6 o 7 elicotteri, avrebbero potuto arrivare se l'avessero voluto.
C'è anche la testimonianza di un medico urgentista che ha proprio testimoniato che è stata proprio la prefettura che ha impedito all'ambulanza di passare. Io tra l'altro qui ho gli orari, lui è stato ferito alle 13:30, l'ambulanza è arrivata alle 15:10, quindi 1:40 dopo. Poi l'elicottero che lo ha trasportato poi in un ospedale dove poteva essere curato vista la gravità della situazione è decollato soltanto alle 17:10. Quindi a questo punto sono passate 3:40 dal momento in cui è stato colpito, e chiaramente tutto questo ha reso molto più rischiosa la situazione. Lui è stato operato, ma è stato operato molto dopo. Ecco, questo credo molto che la dica lunga.
Sì, ha avuto un'operazione che è durata, sembra, 11 ore, dà un'idea della gravità delle ferite che aveva, e niente, scusatemi, sono emozionato a parlarne, perché è un ragazzo pieno di vita.
Sì, me ne rendo conto. So che ci sono anche dei legami, quindi capisco perfettamente.
E i media ufficiali hanno cominciato a lanciare parate di merda su una persona generosa, aperta, solare, che passava la gran parte del suo tempo in montagna, Sì, ma raccontando le cose più infami, sì, sul suo impegno militante, sul fatto che era schedato dalla polizia, conosciuto dai servizi della polizia per aver partecipato a dei cortei, a delle cose normali per un giovane generoso e che si batte perché questo mondo di merda sia almeno un po' meno di merda. Beh, comunque credo che ci sia una grossa battaglia politica da fare su questa questione, per difendere anche le idee, l'impegno politico di questo compagno e di tutti quelli che gli erano vicini e che gli sono ancora vicini.
Mi sembra un momento, sì, capisco, come dire, la forte emozionalità che ti coinvolge. D'altra parte, quando si conosce qualcuno e questo qualcuno viene colpito così duramente dalla polizia, rischia seriamente di morire da giovane, è inevitabile in qualche modo essere coinvolti. È capitato un po' a tutti noi ed è sempre un colpo duro allo stomaco che ti prende, che è difficile da mandare indietro, ecco. Se vuoi che facciamo una piccola pausa musicale poi riprendiamo, oppure vuoi andare avanti?
No, andiamo avanti, anche perché non è che ci siano molte cose da aggiungere. C'è, come dire, per completare il giro della questione, per quanto riguarda lo sciopero contro la riforma delle pensioni, c'è una serie di settori anche nel privato e non solo nella funzione pubblica che si sono messi in sciopero negli ultimi giorni, anche se i servizi, i settori di punta restano le raffinerie e soprattutto i servizi di raccolta dei rifiuti e di incinerazione, che rendono visibile lo sciopero anche sui marciapiedi di Parigi. Hanno ridotto un po' la raccolta dei rifiuti, invece delle 10.000 tonnellate che c'erano la settimana scorsa, sono arrivati a circa 7.500 da quello che ho visto ieri, ma in questo senso gli scioperi vanno e vengono, perché non è che sono sempre
sempre tutti in sciopero contemporaneamente.
Non tutti contemporaneamente, poi a volte ci sono dei subappalti che sono in sciopero, mentre invece lo sciopero continua agli inceneratori di Ivry, che è l'inceneratore più vicino a Parigi, quello più grosso, ed è probabilmente quello che blocca in ogni caso anche i servizi di raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda poi le varie imprese, non so se volete vi posso dare una lista che ho davanti agli occhi, che è enorme, che non smette di aumentare, dove non sono magari in uno sciopero totale, ma in particolare sono settori dell'agroalimentare e nei settori delle foreste, cioè c'hai prese di cui sono imprese di cui i media parlano poco, come la Contrex e Vittel, l'Ufficio Nazionale delle Foreste, Neuhauser, CFR, la Mademoiselle Dessert, Tereos, Evian, Badois, Volvic, Blédinay, Oplet, Bigard, Mondelez, Haribaud, Carambard, Perrier, Rénal, Roquelure, Lindt, Harris, Barilla, Brossard, Cristal, Union, Madrange, Intersnack, Bonduel, Despinas, Tessier, Bresse, Bleu, Orangina, Nestlé, Purina, Candia, le Camere dell'Agricoltura, Panzani che fa della pasta, Coca-Cola, Bell, Lactalis, McCain, Benedicta, Holder, Celtis, les Salaisons Celtiques che fanno salumi, Kerlis, SVA, Entremont, Capitan Cook, Saldiel, Settori dello Champagne, Seita, Norpin, Cama Sanders, North Frigo, La Berry, Fichot, Royal Canin che fa delle crocchette per cani e per gatti, Tipiatto, Fleury Michon, Socopa, Novandi, Charal, Ducros, Faro, Liebig, Pastacor, Nessi, Marie sur, surgelati, i Sellier du Dauphin che fanno il vino, Pasquier, Logista, le boulangerie di Bari e di Marseille, la semoulerie de Bellevue. Bon, è una lista che non finisce più e sono fabbriche dell'agroalimentare di cui i media hanno parlato poco. Io questa lista l'ho trovata in un messaggio della CGT che dava le varie fabbriche del privato in sciopero e poi ci sono i servizi di informazione francese che prevedono un ulteriore aumento del numero di manifestanti oggi. Un'ultima cosa che è l'atteggiamento delle dichiarazioni del ministro dell'Interno, il quale ha detto che cercherà, ovviamente mobilita una quantità enorme di forze dell'ordine oggi, ma con l'idea di proteggere i manifestanti e quindi, come dire, le sue dichiarazioni di guerra delle settimane scorse sembrano che abbiano avuto un bemolle. Vediamo un po' concretamente cosa verrà fatto sul campo, perché le video che si potevano trovare su internet delle scorse manifestazioni non facevano veramente ben sperare. E poi soprattutto quello che tu dicevi prima di Sansolina, quello che è successo è un passo estremamente pericoloso per i manifestanti, ovviamente, ma politicamente anche per la polizia, perché hanno fatto qualcosa su cui non ci sarà né oblio né perdono, perché hanno cercato di far male, hanno cercato il morto, e questo nessuno glielo perdonerà, soprattutto nei settori più giovani del movimento, che sono particolarmente impegnati nella difesa dell'acqua, dell'ambiente, di fronte a un greenwashing, a un atteggiamento del governo, dello Stato, in cui fanno un sacco di discorsi, dichiarazioni, eccetera, e poi nella pratica continuano esattamente come e peggio di prima. E questa delle bassine ci rimanda giustamente alla gestione della crisi dell'acqua e della siccità che si è determinata con l'estate scorsa, ma che è continuata durante l'inverno perché ha piovuto piuttosto poco, e quindi ci sono dei fiumi, dei torrenti che sono completamente in secca, e le nappe freatiche che non si sono ricostituite e che vorrebbero saccheggiare per favorire un piccolo settore dell'agroindustria privata e quindi privatizzare un bene pubblico come l'acqua.
Sì, è un elemento molto importante. Tra l'altro giunge anche notizia che una seconda persona, a sua volta ferita a Sansolin, sì, che sembrava essersi ripresa, era stata colpita alla trachea, invece nuovamente peggiorata, quindi anche questa seconda persona è in pericolo di vita, quindi due persone, non una sola.
Ho sentito che sembrava fosse uscita, che avessero sciolto la prognosi e che pensavano di farla uscire dal coma artificiale in cui l'avevano in cui l'avevano messo verso, non so, verso la metà o la fine della settimana, però effettivamente è difficile da dire, insomma, le dichiarazioni e le informazioni sono ancora frammentarie e contraddittorie.
Chiarissimo.
Quello comunque che è chiaro è che hanno cominciato a infangare la figura di questo compagno di cui le persone più vicine hanno preferito per il momento mantenere semplicemente l'anonimato e questo fa parte delle tecniche abituali usate dalla polizia e dai giornalisti leccapiedi che ricevono l'imbeccata dai servizi di polizia.
Sì, questo mi sembra un aspetto normale, colpevolizzare le vittime cercando di trasferire dalla polizia a loro la responsabilità di essere tra la vita e la morte per essere state colpite dalla violenza poliziesca. E tra l'altro sappiamo perfettamente che la polizia ha precise regole di ingaggio e se utilizza determinati metodi sa perfettamente quali sono le possibili conseguenze e quindi è abbastanza chiaro che gli esecutori materiali hanno la divisa e invece chi rende possibile tutto questo siede sui banchi del governo e sulla poltrona presidenziale. Questo mi sembra del tutto chiaro, non mai ritenere che ci si trovi di fronte a casualità. La casualità può capitare, ma quando si tratta di grandi manifestazioni tutto questo accade soltanto se in qualche modo c'è stato un ordine di via libera nei confronti della polizia, che poi entusiasticamente aderisce, però non dimentichiamo che siamo di fronte agli esecutori materiali e non ai diretti responsabili, che appunto sono al governo e sono sulla poltrona della presidenza della Repubblica Francese. Ecco, tra l'altro sono arrivate altre informazioni proprio da Parigi. Le strade che portano all'aeroporto Charles de Gaulle sono in parte bloccate e una parte dello stesso aeroporto è stata invasa dai manifestanti. Questa è una notizia che è arrivata fresca, d'altra parte è arrivata è una notizia delle 9:30 di questa mattina, quindi siamo, come dire, decisamente in tempo reale.
C'è un'altra cosa che va aggiunta a quello che dicevo prima. Gli scioperi delle raffinerie hanno causato penurie di carburante in diversi settori della Francia per quanto riguarda le stazioni di servizio, ma hanno obbligato gli aeroporti parigini a ridurre i voli del circa il 30% negli ultimi giorni. Anche questa è una cosa, come dire, importante.
Decisamente importante, il 30% dei voli non è poca cosa, è tanto. E quindi anche questo. E oggi è prevista una grande manifestazione di nuovo a Parigi, forse anche in altre città.
Sì, in direi qualche centinaio di città, non mi ricordo il numero esatto. A Parigi sarà un tragitto classico delle manifestazioni sindacali, la Place de la République, Place de la Nation. Sono grandi boulevard che sono gli unici che riescono a contenere la massa di gente che ci va e i servizi di informazione danno la partecipazione in aumento. Non so cosa possiamo aggiungere di più.
Va bene, senti, noi ovviamente ci auguriamo soprattutto per i due compagni che versano tra la vita e la morte che ce la possano fare e siamo ovviamente vicini a loro, ai loro compagni e a chi come te, insomma, ha anche dei rapporti diretti, quindi abbiamo riportato volentieri la tua testimonianza e ci auguriamo che anche oggi ci sia una risposta adeguata nei confronti di chi tiene in ostaggio le vite di tutti e poi ogni tanto se ne prende anche qualcuna direttamente tra coloro che alzano la testa e non accettano di piegarla di fronte alla violenza intollerabile del mondo nel quale siamo forzati tutti quanti a vivere. Grazie mille Gianni.
E grazie a voi, buona giornata.
Anche a te, ciao.